Oggi a Lampedusa l'omaggio di Papa Leone alle vittime delle stragi in mare e una richiesta all'Europa. Il primo soccorso in mare ai migranti entri in un piano strategico della UE. A Bari i braccianti dei ghetti hanno occupato la Basilica di San Nicola. Non sono stati usati i fondi del PNRR che avrebbero reso un po' più umani i loro insediamenti e ora quei fondi sono scaduti. Grazie alla protesta hanno ottenuto un incontro con il presidente della Puglia, De Caro. In Albania non si fermano le manifestazioni contro il governo. Dopo gli scontri di ieri davanti al Parlamento, oggi nuova grande protesta a Tirana. Non solo il resort, nel mirino dei milioni di cittadini ci sono tutta una serie di scelte e di prese di posizione del presidente Rama. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Papa Leone ha scelto Lampedusa, il mare che circonda l'isola con le sue vittime innocenti, per chiedere all'Europa di agire. Bisogna uscire dalla mera gestione delle emergenze, dice il Papa. Ci vogliono politiche organiche e condivise.
C'è anche chi sceglie e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
Leone ha indicato all'Europa un passo concreto da fare. Dobbiamo inserire in un piano strategico il primo soccorso, ha detto Prevost. Le parole del Papa richiamano l'esperienza dell'operazione Mare Nostrum del 2013 durante il governo Letta. Cecil Kyenge, di quel governo, è stata ministra dell'integrazione. Oggi fa parte della segreteria nazionale di Più Europa. Così ha commentato la visita di Leone oggi a Lampedusa.
Il viaggio del Papa richiama due dimensioni. Da una parte a una dimensione umana e dall'altra anche un aspetto politica, insomma una dimensione politica appunto, insomma, per quello che abbiamo sentito.
Il Papa questa mattina ha anche chiesto all'Europa di elaborare un piano strategico, così lo ha chiamato, inserendo in questo piano il primo soccorso. Questa è una proposta che avvicina l'idea che ha il Papa, ad esempio, con l'idea che ebbe il suo governo nel 2013 con Mare Nostrum?
Esattamente, quindi se prima ho parlato anche di soccorrere, quindi ricerca, salvataggio, soccorso, che fa parte dell'aspetto umano, ma lo avvicina all'aspetto politico, che è anche quello che chiede all'Europa. Cioè all'Europa parte proprio da queste regole condivise attraverso il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, ma lo chiede a tutti gli stati membri, non a uno stato, a tutti gli stati membri, e parla del Mediterraneo quale spazio di responsabilità condivisa. Io credo che questo messaggio, che è molto forte, vuole che si esca da quella che è semplicemente una cosa che riguarda la società civile, per metterla dentro delle regole condivise.
Ed è guardando alla visita del Papa a Lampedusa che i braccianti del ghetto di Torretta Antonacci, nel Foggiano, hanno scelto proprio la giornata di oggi per una protesta a suo modo eclatante. Questa mattina all'alba hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari per denunciare non solo le drammatiche condizioni di vita a cui sono costretti, ma anche la fine di ogni speranza di miglioramento. Il 30 giugno sono infatti scaduti i termini per i progetti finanziati col PNRR. Per Torre Antonacci, dove da almeno 20 anni 2.000 persone vivono accampate senza nemmeno l'acqua corrente, c'erano sul piatto 30 milioni di euro. Ma la riqualificazione non è mai partita e ora i termini per spendere quei soldi sono scaduti. I braccianti hanno ottenuto, assistiti dall'USB, un incontro con De Caro, che ha promesso di andare in visita al ghetto la settimana prossima. Stefano De Angelis ha partecipato all'incontro.
Stamattina con più di 200 braccianti per Tantonacci abbiamo pacificamente occupato la cattedrale di San Nicola a Bari per raccordandoci alla giornata della presenza del Papa a Lampedusa, quindi di accoglienza dei migranti, dicendo in realtà che la Chiesa è l'unica che ci ascolta. Detto questo, abbiamo chiesto un intervento delle istituzioni locali e quindi della Regione Puglia per denunciare la condizione in cui oggi si ritrovano più di 2000 persone che vivono nella baraccopoli di Torretta Antonacci. Fra le altre cose, nel momento in cui erano stati preventivati gli interventi statali con il PNRR, era stata avviata una proposta per superare l'insediamento informale. Questi fondi PNR per Torretta Antonacci sono tornati indietro perché alla data del 30 giugno nessuno aveva fatto niente e quindi sono sfumati anche la possibilità di utilizzare fondi europei per migliorare la condizione dei braccianti. Diciamo anche abbastanza rapidamente si è fatto vivo attraverso il parroco della chiesa, ha chiamato De Caro e abbiamo riposto tutte le problematiche dell'accampamento e della necessità di superare non solo la questione dell'insediamento abitativo, ma anche oramai il drammatico problema della necessità di regolarizzare i lavoratori stranieri che sono in Italia.
Negli Stati Uniti proseguono le celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza. Dopo il discorso di ieri al Monte Rushmore, in cui ha evocato il pericolo bolscevico, questa sera Donald Trump parlerà davanti al Lincoln Memorial, per poi lasciare spazio a uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stata invece annullata a causa del caldo estremo che sta interessando in questi giorni buona parte degli Stati Uniti. Roberto Festa.
Parate, fuochi d'artificio, barbecue, concerti sono gli elementi che ritornano ogni 4 luglio americano, l'anniversario della dichiarazione di indipendenza che segna la nascita degli Stati Uniti. Ritorneranno anche quest'anno con block parties, cioè feste di quartiere, di comunità nelle città grandi e piccole d'America, con concerti a Boston, Houston, con una grande parata nautica sull'Hudson qui a New York e con fuochi d'artificio praticamente ovunque, dal Maine al Texas, dal New Hampshire alla California. Solo che quest'anno non è un 4 luglio come gli altri, è un anniversario di quel che contano, i 250 anni, e quindi le celebrazioni prendono un carattere fortemente politico. Stasera dalla Casa Bianca è appunto previsto il discorso di Donald Trump, che viene descritto come molto lungo, ed essendo di solito i discorsi di Trump delle cavalcate in libertà, non si sa cosa aspettarsi. Il presidente ha già parlato ieri da Mount Rushmore, dando il tono politico ai festeggiamenti. È stato un discorso duro che ha individuato nei comunisti, sostanzialmente nei socialisti democratici di Ramandani, una minaccia terribile, esistenziale all'America. Per Trump i 250 anni dell'America sono l'occasione per rilanciare il nazionalismo, un nazionalismo aggressivo che guarda al passato, esalta l'America come la civiltà più grande mai esita. In tempo di guerra all'estero, tra l'altro, questo è un nazionalismo anche militare. Washington oggi è occupata e zeppa di militari, ci sono 5.000 membri della Guardia Nazionale, in una manifestazione appunto di forza dell'amministrazione.
A Teheran è iniziato questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran, lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone hanno reso omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. Il servizio.
Decine di milioni di iraniani commemorano la morte di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso nei bombardamenti israeliani e americani del 28 febbraio. A Teheran 2,2 milioni di passeggeri sono stati trasportati dalla metropolitana per il funerale. Un numero significativo di pellegrini e persone in lutto è stato trasportato al luogo di preghiera con la flotta di bus e furgoni che operano volontariamente nel centro città. A Teheran ci sono i rappresentanti in numerosi paesi, ma l'Italia non partecipa ad alcun livello ai funerali. Fonti a conoscenza della questione chiariscono che il nostro paese non è stato invitato alle cerimonie in corso per la defunta guida suprema iraniana. Come già riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Bakai, alle esequie sono stati invitati alcuni paesi dell'Est Europa, tra cui la Bielorussia, mentre sono stati esclusi i paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo l'attacco militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra questi ci sono la maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia. Quindi è ovvio che difficilmente l'Italia avrà un qualche ruolo nella ricostruzione dell'Iran e nei successivi investimenti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Gli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza hanno ucciso 3 palestinesi oggi, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un attacco di droni nel quartiere di Zaytun a Gaza City. Le altre 2 vittime si registrano a Beit Lahia, dove 2 corpi sono stati recuperati sotto un edificio abbattuto da un bombardamento di Tel Aviv. Secondo Al Jazeera sono almeno 16 le vittime nella striscia nelle ultime 48 ore. L'hanno chiamata rivoluzione dei fenicotteri. Non accenna a placarsi in Albania la protesta nata contro la costruzione di un mega resort turistico del genero di Donald Trump e poi cresciuta fino a coinvolgere, con la richiesta di dimissioni, il primo ministro Edi Rama. Anche questa settimana ci sono stati cortei pesantemente caricati dalla polizia e oggi è stato il giorno con più partecipazione. Christian Elia è un giornalista che sta seguendo le proteste a Tirana.
Il resort non va dimenticato, ma non va neanche sopravvalutato. È stato l'ultimo atto di una gestione del bene comune, dei pezzi dello Stato, che in realtà già dal 2016 ha prodotto proteste della società civile. Quello che non era mai successo è che di solito le proteste riguardavano gli attivisti di Tirana e le comunità locali coinvolte dai singoli progetti di speculazione. Non si è mai vista questa catena che unisce tutti, dai manifestanti che arrivano dai posti più remoti dell'Albania qui, ai nazionalisti, ai gruppi LGBTQ+, a quelli delle lotte contro le condizioni dei lavoratori. È questa la grande forza e credo che in questo il portato simbolico di chi c'è dietro questa speculazione questa volta abbia scatenato una reazione ancora più forte. I riferimenti all'idea di come Rama si sia schierato con Trump, di come Rama si sia schierato sul Board of Gaza, di come Rama si sia schierato rispetto anche alla questione dell'Iran, sono temi molto forti in piazza. Quindi è ovvio che al di là di un'esasperazione che arriva da 10 anni di lotte, al di là di un caso che ha particolarmente colpito l'opinione pubblica, ci sia anche un sottolivello che è di voglia di cambiamento, di spezzare questa catena Beriscia-Rama, Rama-Beriscia, ma si sia anche caricato di significati internazionali.
Protesta di un centinaio di detenuti del carcere di Enna. Questo pomeriggio si sono impossessati del vecchio padiglione del penitenziario. Sono state rotte le telecamere di sorveglianza. Il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata per un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari. Stamattina il guasto è stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato ugualmente la protesta. Perpino Apprendi, garante per i diritti dei detenuti del Comune di Palermo, è necessario un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, una delle cause del disagio nelle carceri. In Sicilia, ha detto il garante, ormai sono 7.147 le persone detenute, oltre 700 in sovrannumero. Per ora Confindustria tace, mentre tiene il fronte unitario di CGIL, CISL e UIL per una nuova piattaforma contrattuale. L'intesa è stata annunciata al congresso della UIL di Padova. Dal leader della CGIL Landini ieri è arrivato un sì ad una proposta unitaria dei sindacati da sottoporre agli industriali. Quali sono i punti più importanti di questa proposta? Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
Beh, innanzitutto voler affrontare un nuovo meccanismo di revisione dei salari di fronte ad un'inflazione che è evidente che si sta erodendo il potere d'acquisto degli italiani. Come primo punto è che è da anni che va affrontato a livello generale e confederale per evitare che quel salario giusto di cui parla il governo in realtà diventi il salario di contratti pirata, il salario più povero, il salario che non risponde all'inflazione. Il secondo punto è la rappresentanza, estendere il sistema della rappresentanza affinché le lavoratrici e i lavoratori nei posti di lavoro possano scegliere i propri rappresentanti e consolidare un sistema della rappresentanza sindacale che in Occidente è un'anomalia occidentale, e di fronte alla restrizione della democrazia consolidare questo sistema vuol dire portare la Costituzione nei posti di lavoro. E poi c'è un terzo punto che è la formazione. Dentro un mondo del lavoro che cambia, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale che modifica le mansioni, modifica i posti di lavoro, c'è bisogno di percorsi formativi che sostengano le persone e non facciano diventare quelle innovazioni un momento di mancanza di lavoro, un momento in cui qualcuno viene lasciato indietro.
Presidio oggi a Milano in difesa del cantiere e più in generale degli spazi sociali cittadini. L'iniziativa nasce dalla necessità di difendere luoghi di aggregazione e produzione culturale sempre più minacciati dalla speculazione immobiliare. Milano è una città ricca di esperienze sociali e culturali, ma queste luci vengono progressivamente spente dalle ombre della speculazione, spiegano dal cantiere, che definisce l'attuale situazione una fase di allerta arancione per il proprio futuro. La mobilitazione proseguirà domani a Lambrate con un'iniziativa contro lo sgombero di Conte Rosso 20, altro spazio sociale cittadino al centro di una vertenza sul proprio futuro. Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.